6 di sera.
La protesta contro la partecipazione dei pazienti alle cure a domicilio in Ticino oggi è continuata in piazza, in particolare nella piazza della Collegiata Bellinzona, dove si sono riunite alcune centinaia di persone dopo le petizioni e la minaccia di disobbedienza anche di Spitex regionali. L'obiettivo è quello di mantenere alta la pressione sul governo e soprattutto sul Parlamento cantonali. Buonasera ad Alessandro Brogini, manifestazione a Bellinzona e altre che si intrecciano a Milano, in particolare quella dei sovranisti anti-europei contro le politiche economiche di Bruxelles, che a sua volta ha innescato altre contromanifestazioni. Poi c'è il viaggio africano del Papa, che poche ore fa è atterrato in Angola, un paese profondamente cattolico a causa della presenza portoghese iniziata più di 500 anni fa e che oggi ha assunto un'importanza strategica per lo sbocco verso il mare anche di altri paesi ricchi di materie prime molto richieste. Torneremo alla cronaca in Ticino, che oggi a Biasca ha messo in scena il ricordo, ma soprattutto la riabilitazione di chi verso la fine della Seconda Guerra Mondiale ha dato manforte ai movimenti di resistenza in Italia per contrastare il nazifascismo.
L'implicazione del Canton Ticino negli avvenimenti della resistenza e della guerra civile in Italia a quel tempo era molto alta. Quindi è un ricordo di quanto è stato dato da parte ticinese, ma anche da parte federale, per aiutare la democrazia in Italia.
Lo storico Raffaele Rues, tra gli esperti che hanno studiato questo fenomeno in Ticino, è tema trattato anche dalle Camere federali. E a proposito di Italia e Svizzera, com'è l'italiano utilizzato nei testi ufficiali nella Confederazione in Ticino e nei Grigioni? C'è chi ha messo a confronto la lingua amministrativa tra i due paesi e, pensate un po', in Svizzera rispetto all'Italia si vince in chiarezza e immediatezza. Il punto di partenza questa sera è Bellinzona, piazza Collegiata. Qui diverse centinaia di persone sono scese a manifestare contro la decisione del governo di introdurre un contributo per le cure a domicilio direttamente a carico dei pazienti. Una decisione definita in maniera corale ingiusta e pericolosa. Una protesta coordinata dal Partito Socialista per mettere pressione sul Parlamento ticinese, che lunedì dovrà decidere se eventualmente stralciare questa misura. Marcello Ierace ha raccolto le voci della piazza.
Buongiorno, buongiorno Bellinzona. L'appello a questa manifestazione è un messaggio chiarissimo, semplicissimo e può essere molto efficace. Collega Fiorenzo Dadò, presidente del Partito del Centro, scegli se stare con il ceto medio, stralciare questa misura, oppure con un Raffaele De Rosa testardo che nonostante 20.000 firme vuole portare avanti questa misura.
Perché qua?
Per lottare contro questa ingiustizia. Già si paga troppo di cassa malati e tutto. Se poi dopo bisogna pagare anche in più qualcuno che ti viene a casa per aiutarti, non va. È già troppo.
Io lavoro nello Spitex privato come infermiera.
Questa modifica cosa porterebbe al suo lavoro?
Purtroppo tanto squilibrio, tante ingiustizie e tanta paura verso i pazienti.
C'è una parte politica o una parte anche della società dice che sono proprio gli Spitex privati a far aumentare i costi della salute. Come rispondete?
Fatevi in giro con noi qualche mattina, poi vedrete che non è così.
Perché non è così?
Perché ci mettiamo l'amore, le cure e poi sono per tutti e insomma noi mettiamo quello che dobbiamo metterci.
E quando dicono che fate servizi che non sono inerenti proprio alla cura del paziente, è così o non è così?
Noi guardiamo la dignità del paziente a 360 gradi.
Lei pensa che ci saranno dei suoi pazienti che decideranno di rinunciare alle cure per questo aumento di costi?
Purtroppo alcuni ci sono già stati a malincuore e abbiamo dovuto accettare la decisione.
Ci serve che le risorse siano usate decentemente, che se ci sono davvero abusi da parte di qualcuno sia l'autorità a controllare, ma che non per colpa di voi deficienti ci vada di mezzo un sistema che permette a una persona di essere più autonoma.
Sono Teresa Chiaravallotti, sono direttrice di un servizio cure domiciliari che lavora su tutto il Canton Ticino e sono molto molto preoccupata e amareggiata da questa decisione, perché si va a colpire una fascia di popolazione estremamente sensibile. E per i miei collaboratori la grande preoccupazione è che una diminuzione dei casi mi dovrà portare a decidere se posso ancora tenerli. E questo è gravissimo perché sono giovani, sono persone madri di famiglia, padri di famiglia e in più ci sono persone prossimi alla pensione che senza questo lavoro non avranno un'altra prospettiva lavorativa.
Il governo dice che si è tanto parlato di questi 15 franchi, però l'80% degli utenti alla fine pagherebbe solo 5 franchi. È un dato che riscontra anche lei?
Assolutamente no, perché se andiamo a vedere le situazioni che seguiamo a domicilio, ci sono persone che hanno interventi tutte le mattine, quindi non arrivano i 15 franchi al giorno, ma vuol dire magari 6, 7, 8 franchi al giorno per 31 giorni. Ci sono persone che hanno 3 interventi al giorno, questi sono quelli più gravi, che pagheranno una retta altissima. In questi giorni molti pazienti mi hanno chiesto di fargli dei preventivi, dicendomi: Teresa, a dipendenza del preventivo e della decisione noi vi dobbiamo lasciare, non possiamo più permettercelo. Sono i nostri nonni, i nostri padri, che negli anni 70-80 hanno costruito la dignità di questo cantone e adesso vengono umiliati. Il diritto alla vita, il diritto alle cure, questo dove lo mettiamo? Nella loro decisione dove è stato messo? Nel calcolo del risparmio. Non c'è risparmio sulla vita, non c'è risparmio sulla dignità umana.
E vedremo quale sarà il tenore della discussione la prossima settimana in Gran Consiglio, nel Gran Consiglio ticinese. Ancora la piazza, questa volta però a Milano. Oggi il capoluogo lombardo è diventato il crocevia di varie manifestazioni di segno opposto. L'appuntamento principale è quello organizzato dalla Lega e dai sedicenti patrioti europei per protestare contro le politiche economiche dell'Unione Europea. Per la Lega di Salvini si tratta di cercare di dimostrare di essere presente in un contesto generale diventato più complicato per le formazioni politiche sovraniste. Noi siamo collegati con Piazza del Duomo, dove troviamo il nostro collaboratore Alessandro Braga. Alessandro, ti chiedo subito com'è andato il pomeriggio e a che punto è la manifestazione dei patrioti.
Sì, la manifestazione si è conclusa circa mezz'ora fa. A chiudere l'evento è stato l'intervento di Matteo Salvini, il leader della Lega. Ha iniziato con parole ottimistiche per la giornata, poi ha salutato e ringraziato Viktor Orban, non presente dopo la sconfitta alle elezioni ungheresi dello scorso fine settimana, e ancora gli attacchi alla sinistra che voleva impedire l'iniziativa. Poi temi vari, anche internazionali, ad esempio la proposta di tornare a commerciare gas russo e poi un rilancio del nucleare e la chiusura dei confini europei. Un'immigrazione a suo dire selvaggia che non si vuole integrare con la cultura occidentale. Prima ci sono stati vari interventi dei leader sovranisti europei, chi sul palco in presenza, chi con un videomessaggio. Anche in questo caso i temi toccati sono stati diversi: le politiche europee considerate folli, in particolare quelle ambientaliste e quelle sulle teorie di genere. Il tema dell'immigrazione, un tema che è stato al centro di polemiche nei giorni scorsi, è apparso qua e là nei discorsi dal palco, in qualche striscione. Prima dei discorsi in Piazza Duomo c'è stato anche un corteo con qualche migliaia di persone che ha attraversato le vie del centro di Milano tra slogan anti-immigrazione e cori contro il sindaco Giuseppe Sala. Poi appunto la manifestazione in piazza, dietro al palco la scritta padroni a casa nostra e senza paura, davanti qualche migliaia di persone con bandiere tricolori e leghiste. Ultima cosa, in piazza c'erano anche agricoltori contro le politiche agricole europee.
Alessandro, ci sono state delle contromanifestazioni, per quel che ne sappiamo erano almeno 3. Com'è andata soprattutto sul piano della sicurezza e della mobilità in città?
Sì, le contromanifestazioni in contemporanea con il summit dei patrioti hanno attraversato le vie di Milano. C'era un ingente schieramento di forze dell'ordine che ha impedito che venissero in contatto con la piazza leghista. Milano è migrante, accoglie tutti, queste le loro parole d'ordine. In questo caso gli slogan sono stati contro la remigrazione, in particolare definita una vera deportazione di massa. E ancora c'è stata l'accusa da parte dei manifestanti nei confronti delle istituzioni cittadine italiane di aver permesso ad una manifestazione, a loro dire razzista, di fare il percorso che tra una settimana sarà invece fatto dal corteo del 25 aprile, la festa della liberazione italiana dal nazifascismo. Qualche momento di tensione con la polizia c'è stato, bloccato con gli agenti che hanno buttato getti d'acqua contro i manifestanti che di fatto volevano deviare dal percorso concordato. Poi le 3, anche 4 contromanifestazioni, perché ce n'era un'altra piccolissima, si sono unite per terminare in una piazza, Piazza Santo Stefano, molto vicina al Duomo, e lì si sono sciolte.
Alessandro Braga, il nostro collaboratore, che ci ha raccontato come sono andate le manifestazioni di piazza a Milano. Adesso il viaggio del Papa in Africa, dopo il bagno di folla in Camerun, le dure parole pronunciate contro i tiranni che stanno distruggendo il mondo. Papa Leone XIV è arrivato nel pomeriggio in Angola. È la terza tappa del viaggio papale in Africa, continente che più di ogni altro vede crescere la comunità di cattolici. L'Angola È un paese ricco in petrolio e risorse minerali, ma i poveri sono ancora tanti, tema che il pontefice affronterà nei suoi discorsi. Noi siamo collegati con la capitale angolana, Luanda, con la nostra collaboratrice Elena Caputo. Elena, cosa attende il Papa in questa tappa africana e perché è stata scelta?
Secondo i dati ufficiali della Santa Sede, l'Angola conta oltre 20 milioni di cattolici su una popolazione che sfiora i 40 milioni di abitanti. Il cattolicesimo qui è molto presente, è la principale religione del paese, con circa 20 circoscrizioni ecclesiastiche, di cui 5 arcidiocesi e più di 500 parrocchie. L'Angola è oggi un vero pilastro della Chiesa africana e un'area di grande interesse strategico per il Vaticano. Infatti Papa Leone XIV è arrivato oggi a Luanda per una visita di 3 giorni, come sapete, della terza tappa del primo viaggio africano del suo pontificato. L'ultima visita di un papa in Angola risale al 2009 con Benedetto XVI. Pensate che il cattolicesimo è arrivato qui molto presto con i missionari portoghesi nel 1491 ed è una delle istituzioni più antiche del paese. È sopravvissuta al colonialismo, alla guerra di indipendenza e anche alla lunga guerra civile che si è conclusa solo nel 2002, diventando negli anni una voce centrale su riconciliazione, giustizia sociale, governance e diritti umani, temi chiave anche di questo viaggio papale. Per la messa di domani a Luanda sono attese centinaia di migliaia di fedeli, molti dei quali cominceranno ad arrivare nella notte verso la spianata di Kilamba. Il Papa visiterà poi nel pomeriggio Mushima, che è un luogo simbolico che richiama anche la memoria della tratta degli schiavi. Dall'Angola partirono oltre 5 milioni di africani ridotti in schiavitù, una pagina su cui la Chiesa è chiamata ancora oggi a riflettere.
Elena, l'importanza dell'Angola è strategica e questo non solo per le sue materie prime e la sua posizione, è giusto?
Sì, negli ultimi anni l'Angola è diventata un attore chiave sul piano geopolitico ed economico, perché oggi è uno snodo centrale per l'export di minerali critici provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo, dallo Zambia e altri paesi dell'Africa centrale. Grazie alla ferrovia del Benguela, che è la spina dorsale del corridoio di Lobito, la linea era stata distrutta durante la guerra civile, ma è stata ricostruita ed è oggi di nuovo operativa quasi completamente, collega il porto atlantico di Lobito alle principali aree minerarie dell'interno. Il progetto è al centro di un vasto piano di potenziamento sostenuto sia dagli Stati Uniti che dall'Unione Europea, con investimenti superiori a $1.5 miliardi, pensati per offrire una rotta alternativa verso l'Atlantico e ridurre la dipendenza delle catene logistiche dominate dalla Cina lungo la costa orientale del continente. In questo quadro l'Angola rafforza il suo ruolo di hub logistico e partner strategico dell'Occidente per le filiere di transizione energetica. L'Angola è anche il secondo produttore di petrolio dell'Africa subsahariana dopo la Nigeria ed è membro dell'OPEC. Produce molto greggio leggero, molto greggio richiesto sul mercato internazionale, però nel caso di una crisi prolungata in Medio Oriente potrebbe diventare una fonte alternativa per l'Europa, ma la capacità di raffinazione interna resta ancora molto limitata.
Elena Caputo in diretta da Luanda, che è la capitale dell'Angola. Rimaniamo in tema perché noi vogliamo approfondire il caso della Repubblica Democratica del Congo, che è uno dei paesi più ricchi al mondo di materie prime e allo stesso tempo tra i più afflitti dalle guerre. Sono tanti gli accordi di pace negoziati, poi restati lettera morta. L'ultimo tentativo è stato fatto questa settimana a Ginevra. Ci racconta cosa ne è scaturito il nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curatolo.
Una dichiarazione congiunta che fa ben sperare, quella tra i rappresentanti del governo della Repubblica Democratica del Congo e quelli dei ribelli del movimento 23 marzo, meglio conosciuto come M23. Dopo 4 giorni di colloqui di pace ospitati dalla Svizzera, improntati sull'immediato accesso e la libera circolazione agli operatori umanitari in maniera sicura e senza alcun ostacolo e sul monitoraggio costante del cessate il fuoco, le due parti hanno affermato di aver compiuto dei sostanziali progressi verso la stesura di un protocollo d'intesa che contempli, oltre alla garanzia di poter fornire aiuti vitali alle popolazioni colpite dal conflitto nella regione orientale della Repubblica Democratica del Congo, anche quelle sulla protezione giudiziaria una volta terminate le ostilità. Ad esempio sia Kinshasa che l'M23 hanno assicurato che d'ora in poi si asterranno dal distruggere o sequestrare beni indispensabili alla sopravvivenza dei civili, In più hanno concordato di rilasciare i prigionieri nelle loro mani entro 10 giorni per dimostrare la buona volontà e rafforzare la fiducia reciproca. Sono questi obiettivi che non erano riusciti ad ottenere nel recente passato né l'amministrazione Trump a Washington né i precedenti colloqui tra governo e ribelli negli Emirati Arabi. Nonostante i progressi, la situazione della sicurezza però rimane fragile nella regione mineraria del Kivu, dove continuano sporadici scontri su diversi fronti, sollevando tuttora molti dubbi sull'attuazione del cessate il fuoco.
Adesso lasciamo l'Africa, torniamo in Ticino, andiamo a Biasca e apriamo una pagina di storia rimasta per diverso tempo nell'ombra.
Un primo zio era nato a Tegna, quindi svizzero a tutti gli effetti, ed ha collaborato con la resistenza italiana.
Io mi ricordo quando mio papà mi raccontava che da giovane andava a prendere i partigiani che erano feriti o che stavano semplicemente scappando e che poi venivano ospitati a casa dei miei nonni in Civitavecchia a Locarno. Vedere che viene riconosciuto lo sforzo fatto durante la guerra per sostenere la lotta al fascismo è importante, è un grosso riconoscimento per tutta la nostra famiglia e per chi della nostra famiglia è ancora vivo e ricorda ancora quei periodi.
Il periodo è quello della Seconda Guerra Mondiale e le voci sono quelle di alcuni familiari presenti oggi alla cerimonia ufficiale che al Forte Mondascia ha reso omaggio ai loro cari, a tutti gli svizzeri, tra cui lo abbiamo sentito anche dei ticinesi, che si opposero attivamente al nazifascismo aiutando la resistenza. Per noi c'erano Mina Lara.
Il testo della placchetta è semplicemente... tra il 1943 e il 1945 si opposero al nazifascismo combattendo.
Siamo al Forte Mondascia di Biasca, tra i fulcri della linea di difesa svizzera, l'ONA. La scelta del luogo non è casuale. Da oggi qui una targa rende omaggio a coloro che dalla Svizzera e in molti casi anche dal Ticino tra il 1943 e il 1945 aiutarono la resistenza nel nord Italia e in Francia.
Questo luogo carico di storia e di memoria diventa oggi simbolo di un riconoscimento atteso, un gesto che restituisce dignità e onore a uomini e donne che in tempi difficili scelsero di stare dalla parte della libertà.
Come ricordato dal sindaco Loris Galbusera, Biasca era il paese di origine di Mario Rodoni. Ferroviere passò ai partigiani informazioni che permisero di sventare la distruzione del tunnel del Sempione. È uno dei tanti ticinesi che si opposero attivamente al nazifascismo. Una ventina coloro che in quel periodo si unirono alla resistenza italiana combattendo a fianco dei partigiani, in particolare nell'Ossola. 300-400 volontari aiutarono poi dal Ticino offrendo rifugio, cibo e sostegno come potevano. È stato ricordato anche il ruolo di alcune autorità politiche come il sindaco di Locarno, Giovan Battista Rusca, un contributo ticinese alla resistenza documentato dallo storico Rafael Ruiz.
Un esempio è Lindo Meraldi di Ascona che combatte per diversi mesi informazioni della resistenza in Ossola e l'altro esempio invece è Gabi Antonini di Locarno, dà aiuto insieme alla sorella e con altre donne a internati italiani che ritornavano poi a combattere nelle file della resistenza in Italia.
Si rischiavano anche delle sanzioni, si parla di riconoscimento anche perché ci furono delle condanne.
Assolutamente, abbiamo diversi esempi di condanne da parte del tribunale militare, condanne pecuniarie, ma sono anche giorni di prigione, settimane, anche mesi di prigione che sono stati scontati. Parliamo di una ventina di persone, un caso esemplare è il papà di Nella Martinetti di Brissago, Vincenzo Martinetti, il quale viene condannato a 4 mesi di reclusione per essere stato implicato nell'aiutare le formazioni partigiane.
La cerimonia odierna si inserisce in un percorso iniziato 20 anni fa, terza ed ultima fase del processo legislativo che ha già visto il Parlamento federale riabilitare formalmente coloro che aiutarono i perseguitati durante il nazionalsocialismo e poi i combattenti svizzeri della guerra civile spagnola. Un iter ricordato dal consigliere nazionale Simone Giannini che tanto si è speso per il disegno di legge da poco approvato al nazionale e ora sul tavolo degli stati.
La resistenza non è fatta solo di armi, è fatta anche di gesti silenziosi, di persone che direttamente o indirettamente hanno mostrato la loro contrarietà alle dittature, in questo caso in particolare alla dittatura fascista. Ebbene, ricordiamolo, ricordiamolo sempre.
Ed ora, signore e signori, vi prego di prepararvi per l'inno nazionale e l'alzabandiera.
Sulle note del Salmo svizzero oggi però si sono voluti commemorare tutti coloro che hanno dato un contributo alla causa, condannati e non. Tre colpi di cannone sparati a salve hanno suggellato la cerimonia per imprimere nella memoria collettiva i gesti di chi, 80 anni fa, ha scelto di non restare indifferente.
Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto un approfondimento sull'italiano parlato dai consiglieri federali. Si trattava di alcuni risultati di un vasto studio sull'italiano istituzionale svizzero condotto dall'Università di Basilea e finanziato dal Fondo Nazionale. Oggi trattiamo la ricerca principale di questo progetto riguardante le caratteristiche dei testi ufficiali svizzeri paragonati però a quelli italiani. E ve lo anticipiamo, sono sì più chiari ma non necessariamente ben costruiti. Ci sono anche differenze fra l'italiano istituzionale della Confederazione, quello ticinese e quello grigionese. Il servizio è di Giampaolo Driussi.
L'avamprogetto di legge è un progetto preliminare in Italia.
Di esempi come l'avamprogetto ce ne sarebbero parecchi, dal messaggio governativo al controprogetto, dal co-rapporto all'iniziativa popolare, passando per il contratto mantello. Molti i calchi, le traduzioni letterali da tedesco e francese e più in generale gli elvetismi, ma accanto al lessico anche la sintassi, anche il modo di comunicare più in generale dell'italiano istituzionale svizzero hanno caratteristiche proprie e molte di queste caratteristiche sono state studiate nell'ambito di un progetto di ricerca realizzato all'Università di Basilea, la cui lente si è posata su ben 2.700.000 parole ricavate da testi di vario genere, normativi, informativi, verbali parlamentari, comunicazioni sulle reti sociali e altro ancora. E un soddisfatto Jean-Luc Egger, che a Berna produce l'italiano che troviamo nei testi di legge, dice:
che cosa sappiamo? Sappiamo che l'italiano non solo esiste, ma che ha una organicità e una sistematicità tale da cristallizzare un'identità specifica, e poi sappiamo che questo italiano è facilmente comprensibile, corretto ed è nella maggior parte dei casi equivalente anche alle altre due lingue ufficiali svizzere.
Da molti considerato una variante regionale dell'italiano d'Italia, secondo qualche linguista italiano del passato un po' sciatta oltre che contaminata, l'italiano svizzero, quello istituzionale ma non solo, va quindi elevato a standard di una lingua pluricentrica, come per esempio l'inglese può essere britannico, americano, canadese e così via. La professoressa Angela Ferrari è la responsabile del progetto.
Questo è un fatto molto importante di cui abbiamo preso coscienza in questi ultimi anni, non solo attraverso i nostri lavori, ma anche attraverso i lavori che sono stati condotti nell'ambito delle ricerche dell'Osservatorio della Lingua Italiana in Ticino.
E anche se geneticamente i suoi testi ufficiali nascono da una traduzione, si può parlare di emancipazione, che nel suo schiudersi svela però ulteriori complessità.
Non c'è un italiano istituzionale svizzero, c'è l'italiano istituzionale svizzero prodotto a Berna, c'è quello prodotto in Ticino, c'è quello prodotto nei Grigioni. E all'interno di questa diversificazione ci sono anche poi gli italiani svizzeri dei vari tipi di testo. C'è una complessità che non mi immaginavo.
Abbiamo incontrato i nostri interlocutori a Berna, in margine alla presentazione di due libri che vanno a completare l'illustrazione dei risultati del progetto di ricerca. I profili dell'italiano istituzionale tra Svizzera e Italia, edito dall'Accademia della Crusca, e Dal centro alla periferia dell'italiano istituzionale svizzero, nuove ricerche, edizioni dell'Orso. E fra le nuove ricerche c'è proprio un confronto approfondito fra l'italiano al di qua e al di là del confine. Quali allora i punti di forza e quali le fragilità dell'italiano svizzero? Giovanni Piantanida, ricercatore all'Università di Basilea.
Tra i punti di forza c'è anzitutto la chiarezza comunicativa dei testi. Globalmente, trasversalmente, i testi svizzeri risultano caratterizzati da una maggiore attenzione al destinatario, da una maggiore attenzione alla semplicità linguistica rispetto a testi paragonabili prodotti in Italia, dove invece è ancora abbastanza forte la tradizione del burocratese, la tradizione dello scrivere difficile. Questa osservazione vale soprattutto per i testi tradotti, quei testi federali, i testi grigionesi. In area ticinese abbiamo osservato una maggiore vicinanza, anche per ragioni geografiche, culturali, storiche naturalmente, con i testi prodotti in Italia. Quindi se si guarda, diciamo, ai testi prodotti in Ticino si nota una maggiore complessità dal punto di vista lessicale, dal punto di vista della struttura del testo.
e l'italiano istituzionale svizzero è maggiormente inclusivo?
Sì, è un altro punto di forza senz'altro, che si manifesta in due direzioni. Da un lato l'inclusività di genere e la seconda direzione è quella dell'inclusione sociale, e in questo campo va osservata in Svizzera la crescente attenzione a persone con disabilità fisiche o disabilità cognitive o persone con un background migratorio, che per le quali un testo anche chiaro, anche ben scritto, non è sufficiente. E in Svizzera appunto è crescente la produzione di testi semplificati, produzione che in Italia esiste ma è ancora un po', come dire, indietro.
Se l'italiano istituzionale svizzero è più chiaro nella sua struttura è piatto, ci spieghi?
Sì, allora, la semplicità linguistica non va sempre di pari passo con una costruzione adeguata del testo. Quindi un testo può essere semplice dal punto di vista delle parole, dal punto di vista della struttura delle frasi, ma non semplice da capire perché, ad esempio, non è ben organizzato, ben costruito. Dalle nostre analisi è emerso che, tra tutti i livelli, diciamo, possibili, questo è quello in cui c'è ancora un po' di margine di miglioramento.
Anche perché la lingua evolve, si sviluppa, si adatta per sua definizione.
E c'è spazio ancora per un servizio. Il soggetto è il Cantone dei Grigioni, che è l'ospite della festa delle Corporazioni a Zurigo, una presenza che si fa già notare mentre si attende l'avvenimento principe della manifestazione, cioè l'esplosione del book. Stefano Barbusca.
Ad accogliere i visitatori al Lindenhof, il parco con vista panoramica nel centro della città, ci sono la musica e il profumo delle specialità enogastronomiche grigionesi, carni, formaggi e gli immancabili capuns.
Capuns, das ist eine Spezialität von Graubünden.
Da Scianfa a Sedrun, dalla Valposchiavo alla Prettigovia, il cantone è presente con i sapori delle valli retiche, come raccontano Marco Triacca dallo stand della Valposchiavo e Alexandra Trajlovic della birreria engadinese.
Quello che fa piacere è che la Valposchiavo è molto conosciuta, quindi tanti ci fa piacere perché ci sono già stati, raccontano qualche aneddoto, c'è anche chi non la conosce e siamo qui per quello.
Sono tutti contenti, il tempo è buono.
A conquistare gli zurighesi ci sono le specialità tipiche, ma non solo, anche l'accoglienza e i paesaggi raccontati negli stand colpiscono il pubblico.
So offen und so freundlich und so von der Landschaft her phänomenal.
Com'è l'atmosfera oggi qui a Zurigo nello stand dei Grigioni?
Molto bella, molto festiva.
Cosa vi è piaciuto?
Tutto qui, i grigionesi, io sono da Zurigo, no? Tutta questa festa qui è molto bella, sì.
Tutto questo assicura dal suo stand Ursin Specia di Sedrun in un clima fantastico, davvero pacific.
Und Stimmung ist super, es ist mega pacific.
Proprio pacific è il motto scelto dal cantone per farsi conoscere e apprezzare dal pubblico zurighese. 2-3 mila, secondo le prime stime, sono le persone che oggi hanno visitato l'area retica al Lindenhof. Una risposta addirittura sorprendente, come rileva dal comitato organizzatore grigionese Armin Specia.
Heute ist es überraschend viel.
Zurigo è un mercato importantissimo per i grigioni, a cominciare dal turismo. Per questo è fondamentale mettersi in mostra nel miglior modo possibile.
Darum ist es wichtig, dass sich der Kanton Graubünden hier von seiner besten Seite zeigt.
E intanto al Sex Eloiten la festa continua.
Danke schön, das war spitze. Danke.
Prima di chiudere c'è tempo e spazio per un'ultima notizia che è appena arrivata in redazione e in studio ci ha raggiunti anche Gino Ceschini.
Sì, in effetti la notizia in realtà è arrivata circa un'ora fa, ma adesso ci sono gli aggiornamenti e le conferme. C'è stata una sparatoria a Kiev, un uomo armato ha fatto fuoco nei pressi o dentro un supermercato, si è poi barricato all'interno prendendo degli ostaggi, è stato infine abbattuto dalle forze dell'ordine. Gli ostaggi sono stati liberati, al momento il bilancio, come confermato dallo stesso presidente Zelensky, fa stato di 5 morti e 10 feriti, non ci sono elementi finora che possano collegare quanto avvenuto con la guerra in corso tra Ucraina e Russia, ma ovviamente è stata aperta un'inchiesta, si vedranno poi i risultati.
Grazie a Gino Ceschina che oggi ha contribuito a preparare 6 di sera, tra poco il magazine culturale curato da Angelica Arbasini, prima però c'è lo sport. A domani.